Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 19 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Crescono i posti di lavoro fissi, ma anche i precari di lunga data. Sembra una contraddizione, ma non è così. Sono le due popolazioni che convivono nel mercato del lavoro italiano, sempre più polarizzato tra i contratti a tempo indeterminato in crescita e i numerosi lavoratori che collezionano contratti di mesi, giorni o settimane da oltre 5 anni. C'è un elemento preoccupante. I precari sono in aumento tra i lavoratori più qualificati. A certificarlo è il rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile, il documento che tiene conto degli indicatori sullo stato di salute del paese oltre il PIL. Guardando i numeri si scopre che i posti fissi a febbraio 2024 hanno sfiorato il record di 16 milioni, con un trend in crescita che va avanti dalla fine della pandemia, mentre gli occupati a termine sono scesi a 2,8 milioni. E continuano a calare gli autonomi, quel bacino in cui oltre agli imprenditori, i professionisti e gli artigiani si annidano da sempre le cosiddette false partite IVA, diventate un'ulteriore forma di precariato con lettere di incarico che non garantiscono alcuna tutela. La quota di lavoratori a scadenza, che lo sono da almeno 5 anni, è passata dal 17% del 2022 al 18,1% del 2023. Si tratta di occupati che continuano a svolgere lo stesso lavoro, ma con un susseguirsi di contratti a termine, sperimentando dunque situazioni di precarietà lavorativa prolungata rispetto alle quali non si ravvisano segnali di miglioramento. E il titolo di studio più alto, laurea o master che sia, non salva dal vortice della precarietà. Anzi, tutto il contrario. La quota dei lavoratori a termine da oltre 5 anni aumenta di più tra i laureati, con un più 2,4 punti percentuali, rispetto a chi ha il diploma, che aumentano dell'1,3%. Per chi ha la licenza media, l'incremento è lievissimo, più 0,4. Non sorprende quindi che gli incrementi più consistenti di occupati a termine da almeno 5 anni si registrino per gli operai, con un più 2,5%, e i lavoratori più qualificati, con un più 2,2%. A questo dato si lega il fatto che i precari di lunga durata nel 2023 sono aumentati più tra i lavoratori italiani, tra cui è più alta la percentuale di laureati, rispetto ai lavoratori di origine straniera, generalmente meno qualificati. L'inchiesta spiega come questa lunga stagnazione nella giungla dei contratti a termine porta con sé a cascata un'altrettanto lunga lista di fattori disfunzionali del mercato del lavoro. Ad esempio, la percentuale dei lavoratori sovraistruiti, quelli con un titolo di studio superiore a quanto richiesto per svolgere la professione esercitata, arriva al 38,7% nel lavoro a termine, con picchi di quasi il 47% nella pubblica amministrazione. E se il part-time involontario, cioè quello non richiesto ma subito, diminuisce, questo non è vero quando il lavoro è a termine. A fronte di un calo tra i dipendenti a tempo indeterminato e tra gli autonomi, non si registra alcuna riduzione tra i dipendenti a termine, dove il fenomeno resta molto diffuso, quasi il 23%. Oggi in India inizia un lungo processo elettorale che porterà al voto quasi 1 miliardo di persone per rinnovare i 543 membri della Camera Bassa del Parlamento indiano. I risultati saranno resi noti il 4 giugno. Le elezioni si svolgeranno in 7 fasi e dureranno 44 giorni. Come spiega il Post, saranno le seconde più lunghe della storia dell'India, ma in generale in India le elezioni parlamentari sono da sempre questione di settimane, non di giorni. Il processo elettorale è così lungo e complesso, principalmente per le enormi dimensioni del paese e della popolazione, ma ci sono anche motivi meno evidenti legati alla sicurezza, alle regole su come allestire i seggi e all'utilizzo quasi esclusivo di macchine per il voto elettronico. L'India è una repubblica parlamentare in un sistema federale. La Lok Sabha, la Camera del Popolo, è il ramo più importante del Parlamento. mentre il Consiglio degli Stati di fatto regola i rapporti fra governo federale e i singoli stati. I 543 membri del Lok Sabha vengono eletti in altrettanti distretti con un sistema maggioritario. Per queste elezioni tutti i sondaggi danno largamente in vantaggio il partito di governo, il Bharatiya Janata Party, o Janata Party. Bene, l'avrò sbagliato di sicuro in una delle due versioni, comunque diciamo all'inglese l'acronimo BJP. È quello del primo ministro nazionalista induista Narendra Modi, e danno molto indietro invece la coalizione India, che unisce 26 partiti di opposizione. La maggioranza necessaria per governare è di 272 e i membri della Lok Sabha sono eletti per 5 anni in rappresentanza di una singola circoscrizione. Le ultime elezioni, quelle del 2019, ebbero una durata simile a quella di quest'anno, 39 giorni, e le prime dopo l'indipendenza, fra il 1951 e il 1952, invece proseguirono per 4 mesi. Altre volte si è svolto tutto un po' più rapidamente, ma comunque su più fasi. 20 giorni nel 2004 e 2 settimane nel 1998. Da oggi, al 1 giugno, avranno diritto di votare 968,6 milioni di indiani, più del doppio della popolazione dell'Unione Europea, 4 volte il numero degli elettori della seconda democrazia più popolosa, quella statunitense. Gli aventi diritto al voto sono aumentati dell'8% rispetto a 5 anni fa e sono distribuiti su oltre 3,3 milioni di chilometri quadrati, una superficie che è 11 volte quella dell'Italia. Le regole elettorali indiane prevedono che il seggio non possa essere distante più di 2 chilometri dalla residenza degli elettori. L'India è un paese che comprende zone remote e poco densamente popolate, come le aree montuose himalayane, quelle desertiche del Rajasthan, nell'ovest del paese, e altre occupate da giungle e foreste. Raggiungere ogni singolo elettore a meno di 2 chilometri di distanza può essere un'operazione assai complessa, ma di cui lo Stato indiano si è spesso fatto vanto, raccontando i viaggi dei dipendenti degli uffici elettorali a bordo di treni, bus, elicotteri, barche, ma anche biciclette, muli, cammelli, yak o elefanti. Nel 2019 un seggio elettorale fu allestito a un'altitudine di 4.650 metri, nella valle Spiti, dello stato himalayano dell'Himachal Pradesh. In quel comune vivevano 48 persone. Nello stesso anno una delegazione elettorale viaggiò per 500 km per raggiungere un isolato singolo elettore nello stato del nord-est dell'Arunachal Pradesh, ai confini con la Cina. 10 anni prima, 5 funzionari si inoltrarono per giorni nella foresta di Gir, in Gujarat, per raggiungere un monaco di un tempio induista. Sarà affascinante seguire come andranno anche queste elezioni. Il primo ministro greco Mitsotakis ha detto che la Grecia vieterà la pesca a strascico nelle sue aree marine protette. È il primo paese europeo a farlo. La pesca a strascico, che consiste nel trascinare reti da pesca sul fondale marino, è la tecnica con cui viene pescata la maggiore quantità di pesce nel mondo, ma è considerata particolarmente dannosa per l'ambiente. I danni riguardano sia la cattura accidentale di specie protette, sia il rilascio nell'atmosfera di anidride carbonica, il principale gas serra, immagazzinata nel fondale marino. Il divieto greco entrerà in vigore nel 2026 per i parchi nazionali marini e nel 2030 per tutte le aree marine protette. Mitsotakis ha anche annunciato la creazione di 2 grandi parchi nazionali marini, uno nel Mar Ionio, a ovest della Grecia, e uno nel Mar Egeo, a est vicino alle coste turche. I 2 parchi copriranno rispettivamente l'11,7% e il 6,6% della superficie dei mari greci. Il divieto della pesca a strascico, almeno nelle aree marine protette, è da decenni uno dei principali obiettivi dei gruppi per la tutela degli ambienti marini, ma le proposte per limitarla finora si sono rivelate per lo più inefficaci, anche per l'opposizione dell'industria della pesca. La pratica è comunque soggetta ad alcune limitazioni nell'Unione Europea e nel resto del mondo, alcuni stati l'hanno già vietata. Al momento in Grecia quasi il 20% dei mari rientra in un'area protetta. In Italia è circa il 7%, mentre in media nei paesi dell'Unione Europea è protetto il 12% dei mari. Con l'istituzione dei due nuovi parchi nazionali, in Grecia questa percentuale supererà il 30%, l'obiettivo fissato dalla Commissione Europea in un piano chiamato Strategia dell'Unione Europea per la Biodiversità. Al loro interno vivono specie a rischio, tra cui capodogli, delfini e foche monache. La creazione dei due parchi, però, nelle acque greche, ha suscitato la protesta della Turchia. I due paesi sono in cattivi rapporti da decenni e parte delle loro dispute riguarda proprio rivendicazioni territoriali nel Mare Egeo, un'area dove sarà istituito uno dei due parchi annunciati dal primo ministro greco. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.